Lezione parte seconda del corso Franz Brentano e la filosofia morale. Brentano qui utilizza il testo inedito De Schiste der Philosophie del 1866-67, le parti iniziali del testo che riguardano appunto la teoria dei tre periodi e dei quattro stadi. Dopo San Tommaso, per Brentano, inizia la decadenza e si giunge di tappa in tappa al quarto stadio, come nel neoplatonismo del primo periodo, con la differenza che nel misticismo medievale vi è l'influsso del cristianesimo, e la differenza principale tra il Medioevo e appunto l'età antica, la decadenza avutasi nell'antichità dopo Aristotele. La mistica per Brentano ha una connotazione prevalentemente negativa, è esposta a molti pericoli di equivoci, può ridursi ad un puro gioco di fantasia, può confondere molto facilmente ciò che è falso con ciò che è vero, tant'è che essa è vicina ad errori panteistici. Molti spingono l'unione con Dio nella contemplazione fino ad una sorta di unità essenziale con Dio. Dopo questa decadenza, come prima conseguenza vi è un periodo di transizione che prepara il terzo periodo. Questo periodo comprende il XVI secolo, in cui ci si rifà, dice Brentano, in parte a pensatori precedenti, in parte a Platone, in parte ad Aristotele. D'altro canto, però, dicevi anche l'aspirazione verso un qualcosa di nuovo, verso nuove ricerche, ma non si sa ancora come realizzare queste nuove ricerche, come orientarsi in queste nuove ricerche. In questo stadio la filosofia mostra quasi sempre dei tratti teosofici, si conosce la letteratura greca, c'è un rifiorire delle scienze naturali, astronomia, ordine del mondo, geografia, scoperta dell'America, meccanica, la fisica precedente viene messa in questione, matematica. L'antica scolastica, cioè la scolastica medievale, aveva dato grandi risultati, ma si era appassita. Ora si butta via tutto in blocco. Non si sa con precisione cosa si vuole. Per via dell'amore nei confronti delle ridestate scienze, eccelle nel periodo di transizione il carattere proprio della filosofia della natura, ma ad essa connessi sono rappresentati i tratti di tipo teosofico, con i quali entrambi gli stadi vengono collegati tra di loro. C'è soprattutto Paracelso che mescola in gran parte chimica e teosofia. In chimica tuttavia fece delle scoperte. Tra gli autori più rappresentativi di questa fase di transizione sono da citare Jacob Behme, Tommaso Campanella, che fu precursore di Cartesio, Giordano Bruno, che ha avuto un particolare influsso su Schelling. Degno di nota in particolare in questa fase di transizione il modo in cui la filosofia dell'ultimo stadio del precedente periodo si ricollega alla filosofia dei corrispondenti periodi secondo e primo. Il periodo moderno, cioè il terzo periodo, inizia propriamente con Bacone e arriva fino a Schelling e a Hegel, e ha un duplice compito, come era già avvenuto nel Medioevo, comune, dice Brentano, ai due precedenti, in particolare al periodo medievale immediatamente precedente. Primo, ripresa della tradizione antica, medievale e antica. Due, integrazione con nuove scoperte. Questo compito il secondo periodo non l'ha risolto in maniera soddisfacente. Il secondo periodo significa il Medioevo. Nel primo stadio di questo periodo moderno, cioè del terzo periodo, con Bacone viene riproposto con forza il metodo delle scienze della natura, ma ci si distacca del tutto dalla scolastica. Questo è il difetto principale. Bacone non è propriamente, secondo Brentano, un grande filosofo. Persino molti dei suoi contemporanei lo superano in quanto a spirito speculativo, ad esempio un Campanella. Anche il suo interesse, cioè l'interesse di Bacone, non è a dire il vero puramente scientifico. scientifico, il suo scopo è la prassi, come scopo ultimo di ogni scienza e di conseguenza anche della filosofia, egli aspira al raggiungimento del potere sulla natura, per poterla utilizzare a discrezione agli scopi dell'uomo, per poterla piegare agli scopi dell'uomo. Ciò che tuttavia lo pone al vertice nella storia della più recente filosofia. Promozione di una costruzione dalle fondamenta della filosofia espressamente proposta, accentuazione del metodo induttivo, sono i due elementi in particolare che caratterizzano la filosofia, che caratterizzano la speculazione di Bacone. Però il lato debole è che Bacone rimprovera agli scolastici il fatto che essi avrebbero sempre dedotto e mai usato l'induzione, accentua queste critiche, si distacca del tutto dalla scolastica. Ah, è vero, motivi per criticare, effettuare questa critica della scolastica, però l'aspetto negativo è il distacco completo dalla scolastica. Dopo Bacone viene Cartesio, che applica con maggior perizia e maggior successo lo stesso metodo, cioè il metodo delle scienze della natura all'ambito della vita psichica, però con l'errore di una eccessiva separazione tra le cose sensibili e quelle spirituali nell'uomo. Nel successivo sviluppo, cioè nel successivo sviluppo di questo primo stadio, abbiamo Locke e Leibniz. Si raggiunge con entrambi questi autori il punto più alto di questo stadio e quindi di tutto il periodo. Il primo dei due, cioè Locke, ha non solo il merito di aver dato forte impulso e con grande rigore alle ricerche di psicologia, ma anche di aver evitato l'errore cartesiano della totale distinzione tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale. In lui comunque, cioè in Locke, nonostante le fini osservazioni e l'applicazione del corretto metodo, il metodo delle scienze della natura, che egli fece più di ogni altro filosofo dei tempi moderni, vi sono ancora aspetti critici, punti critici che poi hanno portato allo scetticismo di Hume, coerentemente sviluppati e radicalizzati questi punti, questi aspetti critici in Locke hanno appunto portato, ha avuto come esito la speculazione di Hume. Ad esempio la causa finale non viene affatto menzionata. Leibniz poi è da considerare come un continuatore della dottrina di Cartesio, in parte supera Locke, cioè nell'universalità delle ricerche, nello sguardo d'insieme, nell'accentuazione della teologia. Per tutti questi motivi Leibniz può essere considerato, secondo Brentano, il vertice della filosofia più recente. I motivi per cui la decadenza avvenne così presto, cioè dopo Leibniz e dopo Locke, ma in particolare dopo Leibniz, furono in gran parte le condizioni rovinose, le condizioni, come dire, caratterizzate da rovina, da sfacelo dell'Europa, rivoluzione sociale, mancanza di fede sul terreno religioso. Quasi tutti gli uomini che rappresentano la filosofia fanno opposizione alla rivelazione, tanto che il termine filosofo in Francia, continua Brentano, a tutt'oggi, a dire il vero, viene ancora utilizzato per indicare il non credente, colui che non crede, viene identificato con il filosofo. Questo ci ricorda le condizioni che dettero vita alla decadenza della filosofia greca, anche allora decadenza della religione, interesse pratico. Ciò che perse in profondità la filosofia durante il periodo di decadenza nell'età antica lo guadagnò in estensione. Altrettanto avviene oggi. Tutti si interessano di filosofia, ognuno è filosofo. Per Brentano, in definitiva, in Leibniz, gran parte della sua ricerca rimane estranea alla realtà. Il dualismo di Cartesio permane in lui, ma Leibniz riprende di nuovo ciò che restava della grande tradizione della scolastica e ciò lo rende grande. Egli ha in comune con Tommaso e con Aristotele il punto di vista teologico. Dopo Locke e Leibniz, con l'illuminismo inizia un nuovo stadio, il terzo, che è quello di decadenza. Si hanno così il materialismo di Voltaire e Wolff, che volgarizzò la filosofia leibniziana, e poi, come dire, ci fu la reazione nei confronti dello scetticismo, dette vita alla reazione nei confronti dello scetticismo. I rappresentanti maggiori di questo stadio sono soprattutto Hume e Kant. Kant, che intende sviluppare una critica delle condizioni di possibilità della nostra conoscenza, ma in definitiva, secondo Brentano, Kant ha peccato, cito letteralmente dal testo di Brentano, ha peccato fortemente nei confronti della filosofia e ha creato tale confusione che essa non è stata più in grado di venirne fuori. Ha fatto delle affermazioni del tutto stravaganti. La sua filosofia, come è stato detto, è critica. Ma cosa significa critica? Egli non svolge nessuna critica nei confronti dei suoi predecessori, benché talvolta lo faccia, ma non per questo la chiama così, bensì come critica della facoltà di conoscere, o filosofia trascendentale. Compito della filosofia trovare le determinazioni dei limiti della conoscenza. Noi diamo alle cose la loro forma. Ogni conoscenza è il risultato di due fattori, del soggetto conoscente e del mondo esterno. L'ultimo dà il materiale, il primo la forma. Ne segue la proposizione con cui si fonda particolarmente la sua scepsi. Ciò che conosciamo è solo fenomeno e non la cosa in sé. Noi non cogliamo le cose come esse sono, ma le cogliamo nella forma che vi mettiamo. C'è qualcosa dietro, ma cos'è questo qualcosa? Non posso mai conoscerlo. Brentano, fine citazione, per Brentano però, con ciò non abbiamo alcuna conoscenza di come sia la cosa in sé. Possiamo soltanto sapere che essa esiste, e su questi pensieri si è ricollegato poi Schelling nella sua filosofia della natura. Schelling, secondo Brentano, con la sua intuizione intellettuale, con il suo genio, applica tuttavia un principio mistico, per il tramite di questo principio mistico, egli può muoversi a piacimento con affermazioni fantastiche. Di conseguenza, Schelling, secondo Brentano, ha tentato di parlare in un cosiddetto modo spirituale, cioè sommamente superficiale e non scientifico. Ha cercato di parlare di un parallelismo tra i gradi di sviluppo della natura e quelli della conoscenza, quelli della coscienza. La mancanza di ogni metodo si è fatta percepibile proprio in Schelling, e Hegel se ne rese perfettamente conto. Se Schelling aveva un surrogato della verità scientifica, appunto, in una cosiddetta realtà superficiale, in un parallelismo tra i gradi di sviluppo della natura e quelli della coscienza, Hegel ne fornì uno per la deduzione della stessa nel metodo dialettico. Questo metodo condusse, in tutto il suo sistema, a dire il vero con la più grande e innaturale costrizione da una parte, e dall'altra con la più grande superficialità, egli coprì del tutto di soppiatto. Cioè, questo metodo applicato da Hegel ebbe come risultato appunto questa innaturale costrizione da un lato e dall'altro la più grande superficialità. A questo punto, per Brentano, dopo aver percorso le principali tappe, ripercorso le principali tappe della storia del pensiero, e dopo aver individuato le leggi appunto di successione, di sviluppo, i tre periodi, i quattro stadi, c'è e rimane come compito la costruzione della filosofia del futuro, e quindi un quarto periodo. Resta qui a questo punto da caratterizzare in termini positivi il compito di questo quarto periodo e quali possono essere e debbono essere le caratteristiche principali di questo periodo. Il compito per certi aspetti è già preparato dall'analisi dei tre periodi precedenti. Per Brentano il periodo di fioritura e quindi le caratteristiche che deve avere la fioritura, il risveglio, la rinascita della filosofia sono due: ripresa appunto del vero interesse della filosofia, interesse teoretico, secondo l'applicazione del corretto metodo in filosofia che non può non essere quello delle scienze della natura.